al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, Alvaro D'Amico alla parte tecnica e Silvia Giovanrosa e Luciana Fantini in regia per questo spazio di approfondimento che oggi vuole tornare in Brasile, perché proprio oggi termina a Rio de Janeiro la riunione del comitato di coordinamento del CELAM, del Consiglio dei Vescovi dell'America Latina. Allora vogliamo riprendere un po' quelle che sono le sfide lasciate da Papa Francesco, in particolare per i vescovi brasiliani e per quelli dell'America Latina, facendo riferimento a due discorsi. Il primo, quello che Papa Francesco ha voluto pronunciare proprio ai vescovi brasiliani nell'arcivescovado di Rio, che, come peraltro scrive proprio oggi il vaticanista Sandro Magister, è la sintesi più appassionata della sua visione sulla missione odierna della Chiesa. Il secondo è quello ultimo di congedo dalle giornate mondiali della gioventù del 28 luglio, quello che appunto ha lasciato al comitato di coordinamento del CELAM e che ha la forma di un vero e proprio discorso programmatico per la Chiesa del continente. Allora, quali sono queste sfide? Qual è l'eredità lasciata da Papa Bergoglio? Lo vogliamo chiedere, lo saluto e lo ringrazio, al professor Guzman Carrichiri, segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina.
Nel quadro della presenza del Papa a Rio de Janeiro, il suo straordinario magistero, ci sono due interventi del Papa Francesco, che lui dice due riflessioni fatte con i vescovi, che sono le riflessioni più programmatiche di tutto il suo viaggio apostolico. Il discorso del Papa all'Episcopato brasiliano e il discorso del Papa alla riunione di coordinamento del CELAM. Credo che questi due discorsi servano anche a capire più profondamente il profilo stesso del pontificato di Papa Francesco. Ai vescovi brasiliani, in un discorso straordinario, che bisogna leggere con grande attenzione, il Papa pone alcune domande molto interpellanti quando si avvicina al mistero difficile della gente che lascia la Chiesa, di persone che, dopo essersi lasciate illudere da altre proposte, ritengono che ormai la Chiesa non possa offrire più qualcosa di significativo e importante, dice il Papa. E pone alcune domande non solo alla Chiesa brasiliana, ma penso a tutti noi. Forse la Chiesa ha apparso troppo debole, forse troppo lontana dai loro bisogni, forse troppo povera per rispondere alle loro inquietudini, forse troppo fredda nei loro confronti, forse troppo autoreferenziale, forse prigioniera dei propri rigidi linguaggi, eccetera. Il Papa tenta di avvicinarsi a una risposta a queste domande con la categoria così presente nel suo pontificato, che è quello della vicinanza.
Della prossimità.
Della sì. Prossimità. Il Papa dice: serve una Chiesa che non abbia paura di entrare nella loro notte, nella notte di questa gente. Serve una Chiesa capace di incontrarli nella loro strada, capace di inserirsi nelle loro conversazioni, dialogare, non soltanto prestare ascolto, in grado di far compagnia, che accompagni il cammino mettendosi in cammino con la gente. E questa è l'indicazione più forte che viene data a tutto l'Episcopato, a tutta la Chiesa latinoamericana, non soltanto brasiliana. Tutte queste domande nel loro insieme
concorrono
a chiedere alle nostre chiese una revisione di fondo,
sì,
per rilanciare la propria missione in mezzo ai popoli latinoamericani, cioè risvegliare, come dice il Papa, il fascino, l'incanto per la bellezza della fede, e così attirare. La missione è attrazione, insiste molto il Santo Padre. Certo, ai vescovi brasiliani dopo pone alcuni scopi molto particolari. La priorità della formazione, il Papa insiste moltissimo per vescovi, sacerdoti, religiosi e laici rivedere molto concretamente ciò che si offre come formazione in tutti gli istituti della Chiesa, in tutti gli istituti di formazione. Dopo parla della collegialità, della solidarietà della conferenza episcopale di questo stato di conversione pastorale per adeguare tutte le strutture pastorali a questo servizio di missione permanente alla quale il Papa ci sta chiamando a tutti. Certamente dopo il compito della Chiesa nella società brasiliana che è stato molto presente durante tutto il viaggio. E poi professore, il secondo discorso programmatico è al CELAM.
Esatto, veniamo a questo discorso in cui tra l'altro ha fatto riferimento a questo documento di Aparecida così importante.
Certo, lei sa come il Santo Padre che è stato protagonista di quel grande avvenimento di maturità che fu la quinta conferenza generale dell'Episcopato latinoamericano, il presidente del comitato di redazione. Lui ci tiene moltissimo, già nella visita dei diversi capi di stati latinoamericani che sono accadute qui a Roma, il Papa gli regala sempre il documento di Aparecida.
Esatto.
A maggior ragione ai vescovi chiede che il documento di Aparecida continua ad essere una chiave di lettura e una chiave di proiezione missionaria delle chiese in America Latina.
Vogliamo ricordare in sintesi qual è il cuore di questo documento?
Il cuore di questo documento è che il discepolato missionario, in quelle due parole si sintetizza veramente qual è il cuore del documento, la grande tradizione cattolica che ancora molto radicata in nostri popoli deve diventare carne e sangue di nuovi discepoli.
Ecco, questo è molto importante perché poi nel discorso al CELAM lui riprenderà proprio questo documento indicando anche quali sono alcune delle tentazioni
anche,
che minano il discepolato missionario.
Esattamente,
vero?
Lui riprende il tema della missione continentale, ma la missione continentale ha bisogno, i soggetti della missione continentale sono i nuovi discepoli, i fedeli battezzati che crescono in Cristo. Il Santo Padre riprende alcune tentazioni che potrebbero essere ostacolo a questo processo e parla di diverse forme di ideologizzazione. La ideologizzazione una la chiama il riduzionismo socializzante, quando la fede cristiana viene ridotta a categorie sociologiche, attirata sia dal liberalismo del mercato alle categorizzazioni marxiste. Dopo parla di ideologizzazione psicologica, quando in corsi di spiritualità, in ritiri spirituali, alla fine la fede viene ridotta a una dinamica di autoconoscenza interiore, parla di una proposta gnostica, una ideologizzazione gnostica.
Parla anche del clericalismo.
Parla
poi
certamente del funzionalismo, che la Chiesa non diventi, come sempre ripete, una ONG, e dopo del clericalismo.
Che pare sia una grande tentazione molto attuale nell'America
Latina. Ma certamente che
è
una tentazione molto attuale in America Latina. Basta vedere ciò che diceva il Papa Benedetto nel discorso inaugurale ad Aparecida, un continente a grandissime maggioranze cristiane, con una cultura, con una tradizione cattolica inculturata nella vita dei nostri popoli, come è possibile questa notevole assenza di grandi correnti, grande leadership cattoliche nel campo della politica, della cultura, dell'imprenditoria, dei diversi ambiti della vita sociale.
dopo aver provato un po' di volte a comporre il numero di telefono per contattare Monsignor Ottorino Assolari in Brasile, ci siamo finalmente riusciti, tenendo conto che andiamo sempre a 5 ore indietro. Buongiorno al Vescovo di Serrigna, missionario della Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo, in missione appunto in Brasile. Lo avevamo ascoltato prima della GMG, adesso torniamo a fare con lui anche un bilancio, sebbene l'abbia vissuta un po' a distanza. Ben trovato Monsignor Assolari, grazie di essere con noi.
Grazie, buongiorno.
Buon pomeriggio. Allora, intanto le chiederei davvero a caldo un bilancio, ancora a caldo, un bilancio di queste giornate mondiali della gioventù a Rio de Janeiro.
Sì, come appare da tutti i giornali, il bilancio è molto positivo, il cuore, diciamo, è surriscaldato. Io ho ricevuto l'altra notte, il gruppo dei giovani della mia diocesi, sono arrivati a 1 di notte, sono tornati stanchi per un lungo viaggio, ma molto felici, e tutti mi hanno detto: ne è valsa la pena, siamo contenti. E allora ho detto subito a loro, così, e quella notte: ricordatevi che il Papa ha detto che dovete continuare adesso, però non basta solo aver partecipato. Adesso
andate senza paura per servire. Queste le 3 parole chiave che sono praticamente, esatto, state lasciate da Papa Francesco ai giovani.
Esatto, senza paura per servire, andate. E su questo noi staremo lavorando, perché celebriamo la giornata nazionale della gioventù in ottobre, e su questo tema faremo delle riflessioni e saremo impegnati in quel giorno, in quella domenica, proprio per ricordare questi messaggi forti che il Papa ha dato alla gioventù, per tenerli vivi.
Allora, il tema che vogliamo continuare ad affrontare oggi è l'eredità di Papa Francesco, soprattutto ai vescovi dell'America Latina. Oggi termina a Rio la riunione del Comitato di coordinamento del CELAM, dei vescovi appunto dell'America Latina. Abbiamo ascoltato prima il segretario della Pontificia Commissione per l'America Latina, il professor Carricchieri, il quale, ripercorrendo i punti essenziali di questi 2 importanti discorsi di Papa Francesco all'Episcopato brasiliano e poi al CELAM, ha indicato soprattutto nel primo quelle che sono state le domande che il Papa si è rivolto, ma ha rivolto appunto ai suoi interlocutori, circa appunto le ragioni presunte, eventuali, che avrebbero potuto causare un calo nella pratica di fede cattolica in questo paese. Allora, forse la Chiesa appare troppo lontana, si diceva, forse appare troppo autoreferenziale, troppo rigida nei suoi linguaggi, troppo povera da risultare abbastanza prossima e vicina a coloro che sono in difficoltà, le proprie esigenze. Allora vorrei con lei riprendere alcune di queste domande e capire, ecco, in che modo eventualmente la Chiesa deve rinnovarsi.
Cominciamo a dire che sono stati tanti i messaggi che il Papa ci ha lasciato, in alcuni interventi prolungati, altri con semplici messaggi, semplici frasi lapidarie. Dobbiamo lasciar perdere adesso i sentimenti e il cuore e cominciare a leggere criticamente, a leggere con attenzione i messaggi del Papa, che sono veramente forti. E effettivamente la Chiesa del Brasile dovrà fare questo sforzo, che tra l'altro il Papa l'ha ricordato, il documento di Aparecida, che è tanto importante, il quale parla di conversione pastorale, e il Papa l'ha richiamata questa conversione pastorale. Noi abbiamo bisogno, e qui soprattutto lui ci ha detto di avvicinarci ai fedeli, di essere in dialogo con il mondo attuale, perché molte volte sembra che noi stiamo lavorando, e lavoriamo molto, ha detto, la Chiesa del Brasile ha fatto dei grandi passi, ma perché ci sono perdite? Dice: io non lo saprei, non conosco molto bene la realtà, ma probabilmente perché non siamo capaci di far vedere il vero messaggio evangelico, le strutture probabilmente ce lo impediscono. Per cui dobbiamo aprirci ai laici, che è effettivamente da anni, da decenni potrei dire, dopo la teologia della liberazione, il fatto che la Chiesa del Brasile punta sui laici. Mi pare che ancora oggi siamo un po', teniamo i laici un po' dipendenti. Il Papa l'ha detto: superare la tentazione di manipolare o in debita sottomissione dei laici. Dobbiamo dare spazio, devono essere formati prima di tutto, formati liberi, cioè non dobbiamo avere paura dei laici, di avere delle persone che ci criticano, ma avere dei collaboratori efficaci, collaboratori che sono attenti alla realtà ecclesiale e alla realtà del mondo, e così insieme con loro dare le vere risposte. Questo è molto importante.
Perché
e
si
poi...
diceva... Prego.
Sì?
Prego, prego, finisca anche
e
il suo pensiero.
E poi l'appello ai vescovi, che devono essere pastori, vicini alla gente, padri, fratelli, sono tutte caratteristiche... Conosciamo, certo che conosciamo, ma poi quando si deve viverle diventa un po' più difficile. Ma adesso il Papa, che ne ha riparlato varie volte in un modo così chiaro, chiede anche a noi vescovi di fare un po' una lettura della situazione e vedere quali sono gli atteggiamenti più veri. Quando per esempio ha parlato della povertà, una povertà interiore che esprime la libertà davanti al Signore, ma anche una povertà esteriore come semplicità e austerità di vita, perché la tentazione di dribblare questa situazione c'è per tutti, per cui il richiamo del Papa molto forte, io credo che sia molto positivo e aiuterà sicuramente a fare una evangelizzazione che possa incidere di più sul nostro popolo.
Ieri nell'omelia alla Chiesa del Gesù qui a Roma, nel giorno della festa di Sant'Ignazio, fondatore della Compagnia di Gesù, tornava a parlare di umiltà Papa Francesco, che ha presieduto la Santa Messa, collegandola al senso di vergogna dei propri peccati che ciascuno dovrebbe avere, alla luce di quanto Ignazio propone di fare nella prima settimana di esercizi spirituali. Ecco, ha usato davvero questa parola vergogna, che è molto forte, quasi la teniamo a debita distanza spesso, vero?
Esatto.
E che invece dovrebbe, come dire, essere il presupposto per rimettere al centro Gesù Cristo.
Esatto, e continuo a ripeterle queste provocazioni, queste frasi così belle. Appunto, ho letto anch'io brevemente ieri sera questo intervento alla messa per la festa di Sant'Ignazio, e veramente l'ha fatto i gesuiti, ma l'ha fatto tutta la Chiesa. Veramente siamo chiamati a mettere al centro Gesù Cristo, a mettere al centro la Chiesa, e alla fine diceva appunto di vergognarsi delle nostre inadeguatezze, dei nostri peccati. Non ha vergogna a dirlo, l'ha ripetuto anche qui in Brasile, per dire siamo peccatori, riconosciamolo, ma è a partire da questo riconoscimento che potremo cominciare a crescere e far vedere la santità di Dio. Cioè, è una provocazione molto grande, effettivamente. Ecco.
Eccellenza, vorrei tornare anche sul rapporto della Chiesa cattolica in Brasile e in generale nell'America Latina con ecco, le chiese pentecostali ed evangeliche. Ecco, lei come vede oggi questo rapporto?
È un rapporto ancora molto difficile. Diciamo, con le religioni più antiche la cosa è più facile. Le chiese evangeliche che nascono tutti i giorni, si può dire, questo discorso diventa più difficile. Allora, la Conferenza Episcopale Brasiliana fa un bel lavoro. Per esempio, noi nell'Assemblea Generale tutti gli anni abbiamo una celebrazione ecumenica, proprio per dare risalto che non possiamo dimenticare questi aspetti, non possiamo ignorarli assolutamente, perché provocano confusione anche fra la gente. Ma è difficile, anche perché queste sette ultime, questi evangelici puntano molto su quello che è chiamata la teologia della prosperità, che è un inganno effettivamente. Allora io, per dire la mia esperienza, che anche qui dove sono io trovo difficile la collaborazione, e nelle scuole ho parlato con i giovani, perché incontro i giovani e sono di varie chiese, e dico: ma se noi in nome dello stesso Dio ci unissimo anche solo per dare una risposta al problema della pace, della solidarietà, aiutare i poveri, organizzare qualcosa nel campo sociale, ma in nome di Dio lo possiamo fare insieme. È vero che i giovani mi guardano contenti, entusiasmati, ma poi si fa fatica ad avere un incontro. Ma il cammino, io credo che sia proprio questo, cercare di mettere dei punti base sui quali le chiese, anzi, o senza ignorarsi, soprattutto senza parlare male una dell'altra, dovremmo fare questo cammino proprio in nome dello stesso Dio, perché tutti ripetono lo stesso Dio e quindi creano anche quella confusione di cui dicevano, che la gente dice, beh, tanto è lo stesso Dio, importante guardare a Dio. Cioè, è ancora un lavoro molto molto difficile, ma il Papa ci ha chiamato e ci dice, vedete un po' come risolvere questa collaborazione anche con le chiese, perché quando si parla di Dio è sempre qualcosa di positivo, ecco, quindi anche su questo noi dovremo fare una riflessione profonda per vedere quali gesti compiere perché possono dare frutti più copiosi nel campo dell'annuncio del Vangelo.
Della nuova evangelizzazione. La ringrazio molto di questo intervento, Monsignor Ottorino Solari, Vescovo di Serrigna, missionario della Congregazione della Sacra Famiglia di Bergamo. Buon lavoro a lei e un saluto a tutti i suoi giovani.
Grazie, grazie e buon lavoro anche a voi.
Vuoi riascoltare questo programma? Vai sul sito www.radiovaticana.va/105.